Grazie, buona mattinata a tutti, grazie della possibilità di fare due chiacchiere intorno a questo tema. Ma chi mi ha preceduto ha giustamente introdotto mi sentite? Benissimo. Chi mi ha preceduto ha giustamente delineato il contesto più di tipo filosofico-sociale, filosofico-politico, in cui si innesta questa questione della partecipazione. Io per la mia esperienza sia fino a pochi anni fa, anche accademica e adesso più di una persona che riflette e fa e conosce un po' la realtà del sindacato e delle imprese, vi parlerò di cose meno filosofeggianti, meno di contesto, ma più relative al discorso partecipazione come anticipava prima Sandro. E quindi do per scontata questa storia, no, da questo punto di vista, anche se poi la storia si rinnova, può darsi che se scrivessimo un libro fra 5 anni sulla partecipazione magari anche potremmo forse rivedere alcuni giudizi storici, ma questo lo lascio, come dire, questa è una sede culturale e quindi è giustamente lasciata in una dimensione di un certo tipo. Io di che cosa vi parlerò stamattina? Innanzitutto vi dico subito che vi parlerò di un solo tipo di partecipazione, cioè quella dei lavoratori alla vita aziendale. Ma come si capiva anche dalle considerazioni di Sandra e di Luca, esistono altri diversi tipi di partecipazione che sono esclusi dal mio ragionamento, non perché ovviamente non sono importanti, anzi le reputo molto significative, ma per capire un problema, questo è un po' anche il modo con il quale affronto queste questioni, bisogna isolarlo, perché se non si isola, no, sostanzialmente poi si rischia di fare qualche confusione. Allora, io non vi parlerò di partecipazione politica, anche se la cosa è all'ordine del giorno in un modo molto accentuato, non vi parlerò di partecipazione sociale, quella che avviene nell'associazionismo, voi, no? Questa è la vostra iscrizione a una scuola bellissima di cultura politica di Circolo dei Dossetti è un esempio di partecipazione sociale, no? Perché lo fate? Perché volete, oltre che agire, capire un po' di più, no, in che mondo si vive, no, da questo punto di vista. Non vi parlerò di questo, no? Anche se sarebbe molto interessante vedere perché diminuisce la partecipazione politica, vedi astensionismo, e aumenta quella della partecipazione sociale, ma lasciamo perdere, io ho scritto delle cose intorno a queste cose, ma non è oggi il momento. Non vi parlerò di partecipazione di tipo socio-economica, cioè per esempio non vi parlerò di concertazione, no, di scambio politico, di questi elementi, no, di contrattazione collettiva interconfederale, non vi parlerò di queste cose qua, anche se sono molto significative e hanno permesso all'Italia, no, quando io sento dire, criticare molto il sindacato da questo punto di vista, bisogna essere a mio giudizio prudenti in certe cose, no? Perché il sindacato italiano negli anni 70 ha gestito moltissime ristrutturazioni con pochissimi incidenti, no? Nessun morto. Questa è una cosa che pochi dicono, ma che è molto importante da capire, perché c'è stata proprio una capacità sindacale di gestire processi di ristrutturazione. Pensate, Sesto San Giovanni è diventata da città industriale a città totalmente terziaria, no, in una cornice, no, di un certo Giovanni Bianchi, potrebbe raccontarvi moltissime cose in questa direzione. Non vi parlerò di questo, non vi parlerò anche, l'ha accennata a Luca, no, di partecipazione familiare. No? Io ho 3 figli, i 2 maschi fanno regolarmente mangiare loro in famiglia con 2 figli, anzi 3, no? Fanno loro da mangiare, no? Fanno molto. Quindi una cosa che in una certa misura ha cambiato anche certi stili di vita. Non vi parlerò di tutto ciò, anche se quando parliamo di partecipazione, no, queste cose qua stanno dentro, no, da certi punti di vista. Vi parlerò di che cosa? Vi parlerò di una cosa molto più semplice. molto più semplice per modo di dire, che è la partecipazione dei lavoratori appunto alla vita e alla gestione aziendale. Perché alla vita e alla gestione aziendale? Perché una persona dentro l'azienda, come dire, vive una parte significativa del suo modo di fare, e poi può anche occuparsi, come diceva prima Sandro riferendosi a Bruno Manghi, no? Io ricordo quell'articoletto che abbiamo ospitato, come dire, io ho diretto con Baglioni, Baglioni ha diretto con il mio aiuto, come dire, una rivista, L'impresa al plurale, Quaderni della partecipazione, no? Dove abbiamo cercato di dire delle cose, poi l'abbiamo anche chiusa, no? Perché non c'erano, vedo in sala Costantino Corbari che sa bene di questa rivista, no? L'abbiamo chiuso perché non c'era materiale sufficiente, insomma, ma al di là di questo, come documentava prima Sandro. Allora, prima di parlarvi, dobbiamo definirla che cos'è questa partecipazione. Non vi do, anche se, come dire, questa è una scuola, si poteva anche andare in questa direzione, una definizione tecnica di partecipazione, no? Baglioni da questo punto di vista è stato un maestro, no? Ma vi do una definizione, come dire, più comune, anzi ve ne do due, no? Sul quale poi possiamo convenzionarci. Guardate che le definizioni servono perché sono delle, le definizioni sono come il linguaggio. Io devo chiamare una persona con, lui si chiama Luca e mi risponde se lo chiamo Luca, se lo dico Sandro non mi risponde, no? quindi definisco lui. Quindi le definizioni sono tutte delle convenzioni per potersi capire, no? Quindi possono cambiare, possono essere molteplici, eccetera. Ve ne do due, soltanto un po' per intenderci. Allora, la prima è che la partecipazione può essere definita come un processo socio-organizzativo. Processo socio-organizzativo. Processo già vuol dire che non è una cosa, è una cosa sempre in divenire, che non è statico, no? È una cosa che cambia nel tempo. Socio-organizzativo significa che è un processo, no? Che ha dentro, come dire, elementi sociali. Io che ho modo di parlare con molti direttori del personale, con sindacalisti, eccetera, dico sempre che il mestiere, ad esempio, di un direttore del personale è soprattutto quello di rendere le imprese delle organizzazioni abitabili. Io uso spesso questo termine, abitabili, perché la gente deve star bene dove lavora, innanzitutto deve star bene, perché se è motivato può anche essere produttivo, ma se non è motivato è difficile che sia produttivo, infatti viene poi sostituito dalle macchine, che per loro natura sono diverse dagli uomini, perché non pensano o pensano meno, l'intelligenza artificiale è un'altra questione che non possiamo parlarne oggi. È un processo, dicevo, organizzativo, nel quale sono coinvolti diversi attori. Quali sono questi attori coinvolti? Sono certamente la proprietà dell'azienda, gli imprenditori, i padroni, chiamiamoli come vogliamo. Oggi c'è un grande problema, che la proprietà dell'azienda alcune volte è un fondo equity che non sappiamo neanche chi sia, no, da questo punto di vista. Questa è una grande questione, era più facile prima, perché il padrone era una cosa, io ero a Vicenza, alla CIS di Vicenza, e ho parlato molto di Obbi, che è un grande segretario della CIS di Vicenza, e di Pietro Marzotto, no? Tra l'altro una cosa simpaticissima di Obbi che io non sapevo, che lui, dopo che ha fatto il corso CISL di Firenze, no? Lui era un lavoratore della Marzotto, alla fine quando è tornato in fabbrica Marzotto l'ha licenziato. Dove, cosa bellissima, dove mi ha colpito questa cosa, dove Pietro è morto, l'anno scorso, nel dicembre del 2017, la camera ardente dove è stata? Alla fondazione Pietro Marzotto. No? Guardate la bellezza anche, secondo me, di certi tipi di cose. Ma andiamo con ordine, scusate questa piccola digressione aneddotica. Allora, dicevo, è un processo socio-organizzativo in cui gli attori sono la proprietà dell'azienda, imprenditori, padroni, di che dir si voglia, i suoi manager, perché oggi contano molto ovviamente i manager dei capi intermedi, sono i lavoratori e le sue rappresentanze. Vedrete poi, quando vi dico delle diverse forme di partecipazione, che gli imprenditori non è che non siano di, spesso sono in accordo che i lavoratori partecipano, ma non il sindacato, non le rappresentanze, non il lavoro organizzato, e vedremo anche un po' il perché di questo tipo di atteggiamento. Che questa partecipazione, che obiettivi ha, che scopi ha? Indubbiamente, ha lo scopo di rendere efficace ed efficiente l'impresa, perché se un'impresa non è efficiente ed efficace, a un imprenditore non interessa far partecipare, quindi è indubbio che ci sia questo elemento, ma bisogna aggiungere, e molti esempi che faremo sul welfare aziendale potrebbero andare in questa direzione, che la partecipazione ha anche lo scopo di garantire un maggiore benessere organizzativo e un maggiore benessere personale a tutti i dipendenti, a tutti i collaboratori, no? Vedete quindi che ci sono sia, diciamo così, finalità inscrivibili nelle logiche di impresa e finalità invece iscrivibili nei sentimenti dei lavoratori e del lavoro. Un'altra definizione ancora più semplice, no, che si può mettere in campo da questo punto di vista, è che la partecipazione sostanzialmente, no, è una forma di relazione di lavoro che attenua, uso questo termine, questo verbo, che attenua la dimensione gerarchica inscritta nei rapporti di lavoro che c'è nell'impresa. Cioè la partecipazione fa diminuire la gerarchia e guardate che i rapporti gerarchici sono i rapporti più sicuri, perché è facile comandare, è facile obbedire. Questi sono due mestieri che qualcuno, l'esempio prima che faceva Sandro, preferisce. È vero che moltissimi lavoratori non vorrebbero la partecipazione, vorrebbero solo un padrone buono, non c'è dubbio, no? Perché accettano questo elemento della gerarchia, no? Oggi la partecipazione cosa fa invece? Per questo che è difficile da praticare concretamente, attenua questa dimensione, la gerarchia non c'è. Non è che non ci sia, la gerarchia è iscritta nelle relazioni, anche quando uno organizza una festicciola di compleanno deve decidere chi porta la torta, chi porta il vino, la Coca-Cola e in quale locale si fa. E per far questo c'è insita una divisione del lavoro normale, ma e quindi c'è insito un potere, una gerarchia. Però la partecipazione affronta questo nodo che è un nodo culturale, la diminuzione del peso della gerarchia all'interno delle relazioni di lavoro, ma anche all'interno delle relazioni complessive. Bene. Definito che cos'è la partecipazione, quindi definito che adesso analizziamo una forma di partecipazione molto particolare, no? non tutta la partecipazione, io vorrei esprimere come dire, una prima tesi, che è anche un primo messaggio in un ambiente di questo tipo che vuole occuparsi, no, di cultura politica, che si occupa concretamente di cultura politica. La prima tesi, il primo messaggio è questo, che non esiste una sola forma di partecipazione. Questa è una tesi secca, forte, no? Cioè, quindi è difficile dire alla domanda, no, che qualcuno spesso mi rivolge, ma secondo lei, professor Cacca, ma c'è partecipazione in Italia? Non è possibile rispondere, se non facendo un'altra domanda, no? Qual è la forma partecipativa che c'è o è maggiormente possibile? Lo accennava prima Sandro, no, nei suoi ragionamenti, che poi vi dico mi hanno procurato anche qualche come dire, dibattito nel mondo sindacale più che altro, no? Che è meglio privilegiare, come diremo definendo, la partecipazione diretta che non la partecipazione istituzionale, quella dei dirigenti sindacali nei consigli di amministrazione, per intenderci semplicemente, anche se la cosa è un po' più complicata, come vedremo fra un attimo. Allora, il primo messaggio è questo: non esiste una sola forma di partecipazione. Perché? Perché non esiste una sola forma di partecipazione? Per una serie di ragioni di tipo più teorico-metodologico, che cercherò di dirvi senza annoiarvi, spero, e anche perché nella concretezza, io sto seguendo una quindicina di aziende, no, per certi versi, alcune volte direttamente, alcune volte con i miei collaboratori, come dire, e vedo queste diverse forme, le vedo concretamente, no? Naturalmente noi stiamo parlando, quando parliamo di questi fenomeni socio-economici di partecipazione, parliamo secondo me dell'1% delle imprese italiane, quindi non illudiamoci che siamo, ma la cultura da questo punto di vista non deve essere, la cultura non ha il problema di essere rappresentativa, ha il problema secondo me di capire dove ci sono delle tendenze e bagnare i fiori di queste piante, voglio dire, no? Poi cresceranno, non cresceranno, chissà, vedremo. No, noi stamattina facciamo dei giardinieri che bagnano un po' i fiori di una certa cosa. Va bene. Allora, dicevo, perché? Perché ci sono delle distinzioni teoriche, metodologiche da fare e ci sono delle forme concrete che vedremo insieme. Allora, la prima cosa, prima distinzione importante da fare, scusate, è quella tra partecipazione formale e partecipazione informale. Cosa vuol dire questa distinzione tra partecipazione formale e informale? Formale vuol dire che ci sono delle regole, no? Se c'è un contratto da rispettare, c'è una regola, se c'è una legge da rispettare, c'è una regola. Se c'è, come io sto facendo molte esperienze nel gruppo Lamborghini, Ducati, Ital Design, eccetera, e lì c'è una partecipazione formale molto presente. Proprietà tedesca, una serie di ragioni che non possiamo qui approfondire, poi nelle domande che eventualmente vorrete fare io posso approfondire quel che volete, ma c'è poi invece la partecipazione informale, quella che non è dettata dalle regole, quella che c'è nelle piccole realtà aziendali, dove magari trovi il padrone di un certo tipo che vuole essere solo autoritario e c'è invece un padrone che cerca dei rapporti, delle relazioni. Ma naturalmente per sua convenienza, cioè naturalmente ci deve essere una convenienza a partecipare, no? Se io, come dire, faccio una proiezione informale, non scrivo da nessuna parte, ma ogni mattina ti chiedo come stai, no? È una cosa, come dire, che non c'è scritto da nessuna parte che devo chiederti come stai, però te lo chiedo, no? Quindi, da certi punti di vista, quindi prima distinzione è partecipazione formale e informale. Questo ci permette subito di dire una cosa, che è probabile che la proiezione formale in Italia scarsa, quella informale non sappiamo perché anche poche ricerche sociologiche, io di mestiere ho fatto il sociologo dell'organizzazione nella mia vita e del lavoro, pochissime ricerche in questa direzione, forse poco rappresentative, no? Da certi punti, anche quelle poche che ci sono, però ci permette già di dire questa distinzione, un'osservazione, una tesi di un certo tipo. Poi c'è quella partecipazione che viene chiamata incisiva, forte, Treu la chiama così, Mimmo Carrieri la chiama in questo modo, e partecipazione poco incisiva, poco forte. Qui si allude a una cosa molto opinabile, a mio giudizio ovviamente, no? Perché per partecipazione incisiva forte quasi si allude alla partecipazione istituzionale, no? E quella meno forte, quella si allude un po' a quella più informale o più diretta. Io su questo sono più prudente di questi miei amici, in particolare di Tiziano Treu, no? Sono più prudente perché non ritengo fondamentale, no? Che ci sia la presenza di una posizione istituzionale sul quale poi rifletterò più a lungo nelle fasi conclusive del mio intervento, no? Però anche questo ci può dire che se la mettiamo in questo modo la posizione d'Italia è poco incisiva, non c'è dubbio, no? Da questo punto di vista. Sandro diceva ci sono degli ottimi documenti, ma non sappiamo se questi ottimi documenti si tradurranno nella realtà. Io ho qualche avvisaglia non proprio positiva, ma questo è il mestiere dello studioso e del consulente è per sua natura un mestiere dove deve far prevalere nell'analisi, come oggi, il pessimismo della ragione, per citare un grande come Gramsci. Poi dopo nella realtà io sono un ottimista, cioè voglio dire, ma quando rifletto e quando analizzo è bene tenere, no, in mente che la ragione purtroppo molto molto poco frequentata in quest'ultimo tempo, ma questa è la mia opinione personale, deve essere considerata. Allora, quindi partecipazione incisiva, poco incisiva, molto incisiva, oggi abbiamo la prevalenza, a mio giudizio, di una partecipazione poco incisiva. C'è poi un'altra distinzione importante tra la partecipazione alla gestione, no? E la partecipazione economica. Sono due cose molto diverse, no? La partecipazione alla gestione, vedremo, è una partecipazione ai processi di lavoro, ai gruppi di qualità, ai circoli di miglioramento, lo vedremo fra un attimo. La partecipazione economica è la partecipazione invece ai risultati dell'azienda, il premio di risultato. Vedo qui un po' di amici sindacalisti di vecchissima data, no? E il premio di risultato o l'ex premio di produzione o addirittura il cottimo per certi versi, no? Da certi punti di vista, è una forma di partecipazione ai risultati aziendali, ma che non mette in discussione il governo, non mette in discussione la gerarchia, mette il fatto, siccome la torta si è ingrossata anche un po' per mio merito, beh, le voglio un pezzettino, com'è ovviamente molto, molto giusto. Queste distinzioni ci permettono, per esempio, di dire che mentre è scarsa la partecipazione alla gestione, è abbastanza la contrazione di secondo livello, è tutto in questa direzione, il premio di risultato, il premio di produttività, per intenderci. Io parlo a un pubblico molto composito, quindi magari poi se non capite qualcosa mi interrompete, comunque nelle domande ne fate quello che vorrete. La partecipazione alla gestione è scarsa, la partecipazione ai risultati attraverso la contrazione di secondo livello invece è ampia. Quando dico ampia, dico però che raggiunge il massimo il 30-35% dei lavoratori italiani, eh? Quindi da questo punto di vista, attenzione a pensare che la contrattazione aziendale, come dire, sia dappertutto. No, non è vero, no, da certi punti di vista, per una serie di ragioni legate soprattutto alla struttura economica italiana. Queste distinzioni che vi ho fatto mi permettono di dire, no, che fondamentalmente esistono tre forme di partecipazione. Con il professor Baglioni abbiamo studiato a lungo queste cose e arrivare a tre forme, come dire, è stata dura, no? Cioè non è stata, come dire, lo faccio per semplificazione didattica, no? Per certi versi poi vedrete complica un po' la cosa, complica un po' la classificazione. Esistono sostanzialmente però tre forme. Una è la partecipazione diretta, l'altra è la partecipazione economica e l'altra è la partecipazione istituzionale contrattuale, come spesso la chiamo io e cerco di spiegarmi. Allora, perché queste tre forme? Perché queste tre forme hanno un fondamento logico molto differente tra di loro. La prima forma, la prima tipo di partecipazione, quella diretta, ha un come dire, ha un fondamento logico che è sostanzialmente legato al fatto che si partecipa attraverso il lavoro, partecipano i lavoratori, non c'entrano i sindacalisti, non c'entrano i rappresentanti del sindacato, partecipano i lavoratori, punto, no? E partecipano attraverso una serie di strumenti, ovviamente, no? Il primo strumento è quello, per esempio, partecipano perché sono informati, cioè è l'azienda che attraverso una serie di strumenti informa i lavoratori sul andamento dell'occupazione, andamento del fatturato. Fortunatamente in Italia c'è la prima parte dei contratti, che è una partecipazione istituzionale seria, poco però amata secondo me dagli stessi sindacalisti, no? A mio giudizio, cioè che hanno uno strumento che è molto importante, che qualche volta lo vivono in modo burocratico. C'è la procedura che ogni 6 mesi ci sediamo a un tavolo aziendale per capire come va l'azienda, come va il fatturato, ma se si vivono queste cose in modo burocratico e non attivo, perdono anche il significato che avevano quando sono stati conquistati. Questo è un elemento che mi sembrerebbe di poter affermare. Poi c'è invece una partecipazione molto significativa, che è quella dei gruppi di miglioramento, dei circoli della qualità. Oggi in azienda si usa dire dei team working, dei gruppi di lavoro. Insomma, l'azienda inventa un sacco di termini, qualche volta empowerment, qualche volta giusti, qualche volta per non far capire che cosa succede, no? Io sono un consulente esterno, voglio dire, posso tranquillamente dire, no? Ogni tanto, ma perché state lì a inventarvi delle cose per non farvi capire, no? Da questo punto di vista. Ma al di là di questo problema del linguaggio, no? C'è un bellissimo saggio dell'Accademia della Crusca, no? Di Firenze, recente, che ho avuto modo di leggere, un saggio simpaticissimo, devo dire, che se la prende con i 12 termini, no? Inglesi utilizzati nelle aziende, ma anche in politica, eccetera, dove dice ci sono delle traduzioni in italiano molto più ricche, no? Fa l'esempio feedback, no? No? Dice, ma guardate che c'è in italiano delle parole che che sono più facili da dire, ma ve lo, se andate su internet, Accademia della Crusca, vi leggete un saggetto in 10 minuti, simpatico, no? Da questo punto di vista. Chiusa questo riferimento bibliografico. Allora, dicevo, i gruppi di lavoro, questa è la vera partecipazione, no? Io qui ho delle esperienze, ve le racconto in pochi minuti. Per esempio, molto importante nella partecipazione è quello che io considero, c'era un po' anche nel ragionamento di Sandro, anche se lui lo vedeva da un'angolatura storica, la progettazione congiunta della formazione è fondamentale. La formazione, che è un bene aziendale ed è un bene della persona, è un terreno ideale per fare formazione, progettazione congiunta. In Lamborghini, posso citare l'azienda perché in altri ambienti pubblici l'ho citata, eccetera, in Lamborghini ho fatto un lavoro di progettazione congiunta del conoscere, loro hanno una charta della partecipazione, essendo del gruppo Audi, di un giorno per 200 persone, adesso lo faremo per tutti, perché il contratto dei meccanici prevede 8 ore di formazione all'anno, no? Che l'azienda deve garantire ai lavoratori, e hanno deciso la Lamborghini di farlo sui temi della progettazione, su tutti, non su 105, un'azienda di 1800 dipendenti, ma su tutti, no? Non c'è ancora l'assenso definitivo, ma probabilmente andrà in questa direzione, dove la formazione congiunta che cosa ha voluto dire? Ha voluto dire una cosa molto importante, che non è l'azienda che nella sua direzione personale progetta un corso di formazione e il sindacato deve mettere la firma perché così almeno è finanziato da fondi impresa, no? Che è quello che succede con regolarità nelle aziende italiane, no, non così, che quindi diventa una cosa burocratica la firma del sindacato, non deve firmare, ovvio che firma, no? Ma diventa una cosa burocratica, qui no, il sindacato è responsabilizzato. Cosa ha voluto dire? Faccio un esempio molto banale, che la direzione del personale voleva fare un'iniziativa di 2 ore per 30 persone, la formazione congiunta ha partorito un corso di 8 ore, no? Con 200 persone. È stata la partecipazione, è stato il fatto che ragionando intorno a queste cose, eccetera, poi ci sono delle cose assurde, il sindacato che è un'organizzazione che non deve escludere, a sua volta esclude, dei 18, non dico le sigle, per ragioni di opportunità, ma per dei 18 rappresentanti sindacali, io ne ho visti in aula soltanto 10, e gli ho detto, ma gli altri 8? Risposta del dirigente sindacale, no, del interno, no? E non sono proprio adatti, non sono all'altezza, voleva dire, no? Può darsi che sia vero, no? Non sto discutendo la verità o meno di un'affermazione di questo tipo, sto però facendo riflettere al sindacato, in quel caso guardate che rischiate, no? Se il sindacato, come ama dire il mio amico Sandro, voglio dire, è per l'emancipazione dei lavoratori, beh, questo è un esempio, no? Al contrario, chiusa la parentesi. Allora, partecipazione diretta è questa cosa qua, io non po- poi in Ital Design, altra azienda che ho curato, che sto curando, hanno fatto un corso di 3 giorni dove l'elemento fondamentale della partecipazione cosa ha voluto dire? Ha voluto dire che oltre agli aspetti normativi, no, tecnici della partecipazione, io faccio un corso dove cerco di spiegare alla gente il concetto di produttività, faccio fatica, voglio dire, ma però insomma cerco, no? C'è stato anche in Ital Design un corso, come dire, un'attività dove si guardava ai comportamenti nella partecipazione, ai comportamenti personali, alle capacità personali. Per abituarsi ad avere rapporti non gerarchici, devi abituarti. No? E quindi c'è un bisogno di agire su te stesso, sul modo con il quale tu ti relazioni agli altri. Ecco, in Ital Design abbiamo fatto 2 giorni sulla normativa, sulle competenze tecniche, e 1 giorno sui comportamenti. Ma su Ital Design vi voglio raccontare, perché voglio raccontare perché posso ovviamente, il corso durava 3 giorni e era formato da 12 sindacalisti, da 12 rappresentanti sindacali interni e 4 della direzione del personale, ecco, tutta formazione congiunta. Ci sono gli uni e ci sono gli altri, perché la gente deve abituarsi a studiare insieme. La prolusione, non so che è un'introduzione del direttore personale, te la dà un'azienda di 850 dipendenti, 520 ingegneri, sono dei progetti, è l'ex Giugiaro, no? 520 ingegneri, tasso di sindacalizzazione 8%, quindi se ne potrebbero fregare del sindacato, ovviamente. Il direttore personale introduce dicendo: io faccio questo corso, pagato dall'azienda il corso, no? Perché voglio avere degli interlocutori più preparati e perché io sono stufo che il sindacato in tal design è poco rappresentativo, c'è l'8%, perché in questo modo io faccio fatica a fare il direttore del personale, perché devo parlare con tutti, no? Se ci fosse qualcuno che si mettesse di mezzo, ma fosse rappresentativo, perché l'elemento di fondo, quando io vado a parlare con gli ingegneri, dico: eh sì, ma il sindacato non mi rappresenta mica. C'era una delegata della CISI, ingegnere, donna bravissima, no? Voglio controllare se è aumentato dopo questa cosa il tasso di sindacalizzazione, sono curioso, no, da questo punto, sarà il 9, esatto, vabbè. Comunque voglio dire, no, da questo punto di vista è importante il ragionamento che ha fatto il direttore personale, che in questo senso sente che la partecipazione deve avere anche dei soggetti collettivi rappresentativi, non soltanto delle persone, no, e quindi recupera anche il ragionamento sindacale. Fine partecipazione diretta. Partecipazione economica. Vi dicevo, la partecipazione economica ha un fondamento diverso. Nella partecipazione diretta il fondamento è il lavoro, quindi partecipano i lavoratori. Nella partecipazione economica il fondamento non è il lavoro, è la retribuzione, per certi versi anche il reddito, come vedremo fra un attimo. È chiaro che sono due cose molto diverse. Nella partecipazione economica, se il fondamento è la retribuzione, e quindi abbiamo molte forme differenti di partecipazione economica, ve ne cito alcuni. La più comune, quella che c'è nel 30% delle aziende, non nel 100%, è la partecipazione economica che passa attraverso il premio di produttività o il premio di risultati. Quello che adesso è molto utilizzato perché, come dire, il precedente governo, ma soprattutto un amico comune di Marco Carcon di Sergio Tognazzi, ha fatto un decreto, che poi è passato, no, sulla decontribuzione e sulla defiscalizzazione. Questo è stato molto importante perché molte aziende, io vi posso citare l'esempio di ERA, era un'azienda di 8.000 dipendenti di Bologna che sto seguendo, che nei primi contatti che ho avuto con loro non erano molto propensi a fare esperienze di partecipazione. Quando nell'aprile del 2017 si sono accorti che c'era la decontribuzione e la defiscalizzazione, sono diventate dei partecipazionisti convinti, no? Non convinti, dei partecipazionisti, perché poi convinti è un'altra cosa. Allora, vi dico, però le convenienze economiche, quando ci sono, vanno ovviamente sfruttate. Allora, primo è la partecipazione economica versus salario produttività. C'è poi la posizione economica verso le azioni collettive, perché ognuno di noi può avere le azioni di qualsiasi impresa. Su questo c'è un dibattito molto importante che qui non posso farlo, no, sicuramente quello da dire è che la posizione azionaria però di associazioni, di persone come dire, che comprano le azioni della propria azienda in modo collettivo per poter contare. Il Giacomo Vaciago, un economista purtroppo scomparso poco tempo fa, no? Mi diceva sempre, che diceva in particolare il professor Baglioni, ma anche al sottoscritto, che no, ma non è mica giusto che i lavoratori mettano le loro risorse in un unico posto. Obiezione significativa, non so se è chiaro, no? Io ci metto il lavoro, perché ci devo mettere anche il mio reddito? Ci metto solo il lavoro, no? Obiezione abbastanza, ma adesso qui non posso entrare nel merito perché si possono anche controbattere queste obiezioni, ma c'è una partecipazione azionaria di tipo collettivo. C'è però un altro tipo di partecipazione economica, che è quella di tipo finanziaria, no? Per esempio attraverso i fondi. Fondi pensione, no? I meccanici hanno Cometa, i chimici hanno Fonchim, no? Eccetera, vedete che mi aiutate, no? Questa è una partecipazione su quale il sindacato, secondo me, ha poco riflettuto. Prima ha poco riflettuto perché solo il 30% dei lavoratori ha aderito. I due terzi no. Bisognerebbe indagare in profondità rispetto a queste cose qua. Secondo, non è stato, San Antonio e Dio abbiamo scritto un libretto, il primo della serie di questo, sul mutualismo. Questi fondi poi sono gestiti, uso una provocazione soltanto per farmi capire, in un ambiente che possono capire, in modo padronale. Cioè, sono gestiti poi dai sindacalisti e dai rappresentanti sindacali e non c'è un grande rapporto con i lavoratori, no, da questo punto di vista. Questo è un problema serio, però questa è una forma di partecipazione che potrebbe essere molto significativa, sempre di tipo partecipazione economica. Perché economica? Perché riguarda una parte delle mie pensioni. Il mio amico Gianni Geraldi mi ha spiegato in tutte le salse, un economista esperto di scienze delle finanze, no, che guarda Marco, che le pensioni nel futuro, il primo pilastro è il 50-55%, ci vuole gli altri pilastri, no? Un pilastro importante sarebbe questo, però se partecipano solo il 30% dei lavoratori è un piccolo problema, no? Che non è banale. Partecipazione invece poi, quelle che chiamano worker buyout, cioè molto praticata in alcune imprese in crisi, che sono i dirigenti, in parte i lavoratori, a farsi carico della proprietà dell'azienda. Questo è, ecco, perché attenzione, la partecipazione secondo me si fa nel lusso e nella povertà, cioè la fanno le aziende che in una certa misura stanno bene. Lamborghini è un'azienda che sta bene, no? C'ha poi una storia, eccetera, eccetera, ma è un'azienda che sta bene. Io vedo, no, che tendenzialmente in aziende dove va bene dal punto di vista economico, oppure nelle aziende fortemente in crisi, no? Dove non ce la si fa per ragioni di mercato, per ragioni produttive, e quindi si chiede il contributo dei lavoratori e del sindacato. E non va mica bene questa cosa. La partecipazione avrà successo se si fa nelle aziende normali, no? Nelle aziende che non sono né di lusso né in grande crisi da questo punto di vista. Invece la tendenza purtroppo è un po' di questo tipo. Finish partecipazione economica, flash sulla partecipazione istituzionale. Quella istituzionale l'ha introdotta un po' prima Sandro. Allora, qui bisogna fare una distinzione. La partecipazione istituzionale è quella che riguarda gli organi di governo dell'impresa. Gli organi di governo dell'impresa sono due nell'Europa. Uno sono i consigli di amministrazione, l'altra sono nel consiglio di sorveglianza, che è una cosa diversa dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione è un organismo di governo dell'impresa che guarda alla gestione dell'impresa. Il consiglio di sorveglianza invece è un organismo di governo dell'impresa che guarda gli indirizzi e il controllo. È un po' come la giunta e il consiglio comunale, per chi di voi fa politica o comunque è abituato a far politica, no? A dei ragionamenti politici. Bene, in Italia non ce n'è poco, quasi nessuno dell'uno, pochi dell'altro. Ad esempio le imprese, le utilities, altro termine che hanno inventato per non dire le ex municipalizzate, è molto più semplice, no? Parlare in questo modo, avevano, no? Il consiglio di sorveglianza, alcune rimangono, alcune non ci sono più. È il cosiddetto sistema duale, no? consigli di sorveglianza. E qui c'è un grande problema che non affronto, se lo volete lo affronteremo magari in un'altra occasione, che è il sistema di rappresentanza, del sindacato. Il sistema di rappresentanza del sindacato in Italia è unico, le RSU possono contrattare e partecipare. In Germania non è così, in Germania c'è un sistema di rappresentanza che partecipa e un sistema di rappresentanza che contratta. Io non so cos'è la cosa migliore, vorrei far riflettere. Io e Luciano Pero, in occasione del libro dei 70 anni, no, degli 80 anni di Carniti, no, abbiamo scritto un saggetto sulla partecipazione che finiva con una gentile provocazione, anche perché siamo due persone amiche del sindacato, voglio dire, e dice: ma dovete parlarne di queste cose qua. Devo dire che silenzio assoluto, no? Vabbè, comunque bisogna buttare sempre dei semi, non è un problema, voglio dire, da questo punto di vista. Allora, la partecipazione istituzionale di questo tipo è scarsa, no? La CISL insiste molto, recentemente anche la Furlani insiste molto su questo tipo di aspetto. Io personalmente sono un po' più prudente, ma come opinione personale, perché penso che non sia il problema fondamentale, in assenza, lo vedremo poi, di una legislazione, finirò proprio su questo punto. Ma la partecipazione istituzionale in Italia è molto diffusa nei comitati paritetici. Tutta la prima parte dei contratti è partecipazione istituzionale, sono tutti comitati paritetici, ma funzionano? E qui c'è il problema dei comportamenti, c'è il problema del crederci. Guardate, alla partecipazione ci vogliono gli imprenditori della partecipazione. Io che guardo sia le aziende che al sindacato, dico: non mi interessa chi, se è un imprenditore illuminato, un dirigente sindacale che ci tiene, un rappresentante sindacale interno, ci vuole uno che, come direbbe Baglioni, di notte ci pensa alla partecipazione, no? Perché è vero, uno sulla partecipazione, ci vogliono degli imprenditori, ci vuole della gente che ci crede. Sandra ed io apparteniamo a un nucleo ristrettissimo di fans della partecipazione. Io penso che se ci contiamo in Italia non siamo più di 15, ecco, no, qualcuno in più, ma perché crediamo che questo sia utile sia all'azienda che ai lavoratori, ovviamente. Allora, la partecipazione, poi, un'altra cosa che il sindacato ha e gli imprenditori hanno, e qualche volta si dimentica di averlo, sono gli enti bilaterali. Gli enti bilaterali. Quello che funziona meglio è la cassa edile, no? Perché c'è una storia, eccetera. Ma ce ne sono moltissimi altri nel commercio, nell'artigianato, anche nell'impresa. Allora, vedete, ogni tanto il sindacato italiano, ma anche le associazioni imprenditoriali, anche la Confindustria, anche la Concommercio, si dimentica delle conquiste che fa. Non bagni i fiori. Ha messo qualche pianticella e si è scordato che se le pianticelle non le coltivi, non crescono, o crescono con le erbacce. Allora, questa roba qui della protezione istituzionale, io sono dell'avviso che appunto bisogna un po' distinguere. Spero di aver argomentato, la tesi che non si può parlare se c'è partecipazione in Italia o no, ma si deve parlare che esistono forme partecipative esistenti e altre forme poco frequentate, e che tutti hanno uno specifico. Scusate, dimenticavo di dire sulla protezione istituzionale, poi passo un'altra piccola cosa, che il fondamento della partecipazione istituzionale è sostanzialmente la distribuzione del potere. Distribuzione del potere, no? Perché è chiaro che vuol dire che c'è dei contrappesi. E qui vi racconto due aneddoti professionali, in questo caso non cito le aziende per ragioni, due importantissime aziende, una agro, una alimentare, e molto famosa, piemontese, e l'altra invece un'azienda non molto meno nota, di Vicenza, di Verona, i quali di fronte a una proposta che le facevo, che anche Ismo le faceva, di, con il sindacato d'accordo da certi punti di vista, di fare delle esperienze di partecipazione, hanno detto di no. Vi cito i motivi del no, perché sono molto istruttivi, a mio giudizio. L'azienda alimentare piemontese dice di no perché il suo direttore del personale mi dice: non so, cacca, se sono d'accordo, però, guardi, la partecipazione è un tema, uso il termine che ha usato lui, poi spiego cosa voleva dire, sensibile. Questo è un direttore personale raffinato, sensibile cosa voleva dire? Voleva dire questo, che riguarda una distribuzione del potere di un certo tipo, che adesso noi non vogliamo mettere in discussione, no? Secondo esempio, amministratrice delegata, figlia di un, del proprietario dell'azienda, che ha inventato questa azienda, che ha bellissima, un'organizzazione dove tutti i delegati sono FIM, è un'azienda particolare del Veneto, FIM CISL, no? Tutti meccanici. Si può capire perché l'imprenditore è una persona autorevole che appartiene al mondo della dottrina sociale della Chiesa, no? Io ero arrivato lì attraverso il segretario della CISL, del nostro comune amico, non sono riuscito a parlare con, interessante, con lui, no? Ma con sua figlia, l'amministratrice delegata, alla quale abbiamo fatto col direttore del personale, erano informati ovviamente i dirigenti sindacali di zona, perché non abbiamo fatto l'esperienza, non vuole farlo in questo momento, magari fra un anno cambia idea. Perché la sua motivazione, attenzione, perché è interessante anche la motivazione, dice: no, Carcano, no, questa esperienza qua è interessante, ma non la voglio fare nella mia azienda. Perché? Perché creo delle aspettative che non so poi se riesco a mantenere. Due affermazioni, tutte e due molto, molto culturalmente, come dire, non, ma no, ma non come quelle che cita Zaninelli nel libro del 19, dove gli imprenditori dicono: no, non possiamo far precisare gli oratori perché non capiscono nulla, no? Questa è un'affermazione brutta, pesante. No, queste sono due affermazioni, però vi fanno capire la complessità della partecipazione istituzionale. Ve le ho citate perché vi fanno capire la complessità della partecipazione istituzionale, che ha come fondamento non il lavoro, partecipazione diretta, non la retribuzione, partecipazione economica, ma la distribuzione del potere, no? Da questo punto, questa rappresentazione è solo degli organi di governo, gli altri ci possono fare, come vi ho cercato di dire, in altro modo. Allora, da questo punto di vista poi c'è un, non c'ho gli occhiali, questa è una grande cosa, ecco, vi ho fatto questo ragionamento che dimostra la prima tesi. Il secondo messaggio che volevo darvi è invece un po' questo. Capire la mia scrittura è una cooperazione che quasi non ce la faccio io, quindi no. Il secondo messaggio che volevo darvi, che non come dire, però non argomento perché ho già parlato troppo, no, è il fatto che nelle imprese, nelle organizzazioni è difficile fare partecipazione perché ci sono molti fattori ostacolanti e molti fattori facilitanti e minori fattori facilitanti. Il libro in un capitolo espone tutta questa cosa qua. Io di mestiere faccio anche quello che fa le classificazioni, voglio dire, no? E cito diversi fattori ostacolanti e fattori facilitanti. Quello che è importante cogliere, quelli istituzionali, quelli normativi, quelli strutturali, quelli culturali, quelli comportamentali, il problema è che nella bilancia sono di più i fattori ostacolanti che quelli facilitanti. Se qualcuno di voi vorrà leggere il libro, magari su questo poi lo riprenderemo magari nel dibattito, ve li cito proprio in modo schematicissimo. In Italia non c'è una legge sulla partecipazione, nonostante Dossetti e altri abbiano scritto l'articolo 46. La partecipazione appunto non è normata, ci sono stati molti disegni di legge, anche unitari. Pietro Ichino ha fatto un disegno di legge che comprendeva tutti i partiti nel cassetto delle aule parlamentari, non si è mai discusso. Poi potevamo discutere, no, se era giusto o meno la sua proposta, però era unitaria, c'erano dentro tutti, no? Ci sono fattori strutturali, no? L'Italia è un paese di piccole imprese, quindi prevale la partecipazione informale che quella formale. Ci sono fattori culturali, no? Molto delineati bene da Sandro prima, la visione del lavoro e la visione dell'impresa. Ci sono fattori comportamentali. Guardate, è più facile comandare e obbedire, è molto più difficile influenzarsi a vicenda, perché influenzarsi a vicenda vuol dire saper ascoltare. E attenzione, noi siamo tutte persone che sentiamo ma non ascoltiamo, perché l'ascolto è un grande problema, no? Noi sentiamo, l'ascolto vuol dire essere molto proattivo, no? Da certi punti di vista. Allora, tutti questi fattori che nel libro sono spiegati diffusamente, è la parte più nuova di altre cose che ho scritto su questi temi, questa parte dei fattori ostacolanti e facilitanti, e l'ho scritto dopo aver fatto quest'anno di esperienze in imprese di un certo tipo. Finisco con due suggerimenti, piccoli suggerimenti. Primo suggerimento: bisogna sperimentare. Sperimentare non vuol dire, in Italia ci sono molte cose, le cose più definitive sono le cose precarie, come nel lavoro, ma questo è un errore. Sperimentare invece è una cosa che alla fine bisogna dire, negli interventi che coordino, faccio molto questo ragionamento con la direzione personale e con il sindacato, bisogna saper dire anche che la cosa non ha funzionato. Non in tutte le situazioni si possono usare queste forme partecipative. Sperimentare vuol dire avere la nozione della valutazione, che può essere positiva e negativa. La seconda cosa, e vi riguarda dal punto di vista, io sono stato molto contento di presentarvi stamattina questo piccolo libretto fatto con Antoniazzi, con Volpe e con Zaninelli, perché la partecipazione all'interno dell'azienda ha bisogno di un humus culturale esterno favorevole alla stessa, di un humus culturale. Se non c'è questo humus culturale esterno, è più difficile anche fare la partecipazione all'interno. Ecco, voi siete un piccolo o grande esempio, non ne conosco tanti altri, no? Di creazione di un humus culturale, no? Adatto a far sì che la sperimentazione della partecipazione dei lavoratori all'interno dell'azienda possano esserci. Grazie.